Quarto appuntamento con Fashion Flash, che è un racconto su quello che succede nella moda, ma non solo. Un racconto di moda e di mode senza filtri e condito da riflessioni personali, molto personali, su tutto quello che accade sui social. Le due cose sono strettamente correlate, soprattutto perché è il mio lavoro. Racconto la moda, ma non la racconto sui giornali, non la racconto in modo troppo spersonalizzato, ma da un punto di vista personale che non sia, mi auguro, troppo personale, e che vi lasci lo spazio per riflettere e farvi la vostra idea. Questo è il mio obiettivo, e quindi torno a leggere quello che ho scritto ieri notte fino alle 3:30 del mattino, e spero vi sia utile anche il racconto di oggi. Procedo. Lunedì sera sono tornata da Parigi e, nonostante però fossi alla Paris Fashion Week, sono anche riuscita a staccare. Ho deciso di lavorare il giusto senza stramazzare al suolo, scegliendo accuratamente compagne di viaggio che negli anni sono diventate care amiche, oltre che colleghe. Per questo sono stata tanto bene, perché tra una sfilata e una presentazione francese ci siamo prese il tempo per sentirci anche un po' Emily, con il naso all'insù e il suo mood frizzantino. Ci hanno anche immortalate. E se andate a vedere la newsletter vedrete anche la foto che si trova su Getty, che è un portale che racchiude tutti gli scatti di street style, ma non solo, ovviamente di tutti gli eventi mondiali, e che poi vengono prese dai media, dai giornali. Le sfilate, ovviamente, mentre noi ci prendevamo il tempo anche di guardarci intorno e di goderci Parigi, che è effettivamente bellissima, anche se gelida, in tutti i sensi. I francesi non sono simpaticissimi, ma non generalizziamo. Le sfilate intanto ovviamente precedevano a passo svelto, senza aspettare che io le scrutassi, le studiassi e le commentassi. E tutto andava. È andato più veloce di me, e mi è capitato quindi di sentirmi in difetto anche a Parigi, ma anche di guardarmi da fuori con sufficiente lucidità e vedere uno di quei cricetini che gira, gira, gira all'impazzata nella ruota del far web, come se far quello fosse sempre di vitale importanza per noi che lavoriamo in questo far web. Chi mi ha seguita su Instagram ricorderà questo termine, perché l'ho utilizzato nel lungo commento allo sfogo di Clio Makeup, che veniva pubblicato mentre nella città francese si consumava la prima collezione ready to wear di Schiaparelli. Ho aspettato però di tornare a casa per guardare attentamente tutte le sfilate e ascoltare altrettanto attentamente i 13 minuti dello sfogo senza filtri di Clio. Uno sfogo che ha stranito tanti, perché privo di qualsiasi edulcorante. E una delle sue affermazioni, una delle più forti, è stata proprio: la vita è una merda, diciamocelo. E ti stranisce che una persona di successo lo pensi? Ancora di più che una persona di successo non lo dica a suo marito o agli amici, perché a tutti capita di essere così pessimisti, negativi ed estremisti. Ma lo dica all'Italia intera, alla community certo, a cui deve tutto, ma anche ai media, ai giornali. Quello che penso di come i social stiano cambiando in peggio il modo di lavorare di tanti influencer, l'ho detto in uno dei miei ultimi reel, che trovate su Instagram e anche su TikTok, anche su Facebook, e si parla, no, di parlo anche in prima persona di quanto mi sia sentita spesso sotto pressione qualcuno che mi dicesse che dovessi produrre il più possibile. Non me lo dice nessuno, ce lo diciamo da soli, perché abbiamo in qualche modo capito le logiche dell'algoritmo che ci richiede di produrre in quantità e senza badare alla qualità. Però Come vi dicevo all'inizio, Parigi e tutti i viaggi che faccio mi aiutano a fermarmi e a resettarmi, per fortuna. E sono sicura che lo farà anche Clio, me lo auguro. Clio che dopo poco comunque ha dovuto riprendere la sua programmazione editoriale, The Show Must Go On, e pochi giorni dopo è stato il tempo di sfornare infatti un uovo di Pasqua che è quello di Clio e non di Chiara. E mi fa sempre molto strano vedere la faccia delle influencer sulle uova di Pasqua, lo ammetto, ma insomma è un problema personale. E poi, dopo Clio e Fedez, ovviamente chi se lo dimentica, arriva lo sfogo di Chiara Ferragni, che si fa vedere in un post stropicciata dalle lacrime. Anche lei ammette che è dura e che sente il peso di essere sempre up, anche perché ha la responsabilità di 60 dipendenti. Messaggio molto similare a quello di Clio. Non tutti però sono stati clementi con Clio e Chiara, come invece lo sono stati con due top model in tempi non molto lontani. Non so se vi ricordate, era settembre 2020 quando Giselle condivideva sui social la sua battaglia contro gli attacchi di panico. Novembre 2021, un anno dopo, quando invece la modella Bella Hadid si immortalava in lacrime, parlando apertamente della sua ansia e depressione e sottolineando come i social non fossero la realtà. Tutti all'unanimità avevano apprezzato allora entrambi i gesti perché era consolatorio. I social illudono e il più delle volte capita che ti intristiscano, no? Perché gli altri sembrano sempre più felici e appagati di noi, e lo sembrano però perché ovviamente selezionano i momenti da mostrare, quelli più sparkling. Invece, ma possiamo immaginarlo, nessuna vita è perfetta e a tutti capita di stare male, anche molto male. Non che non lo sapessimo, eppure non ci viene da pensarlo. Se l'unica cosa che vediamo sono foto e video fantastici, per noi vale quello. A Chiara e a Clio, comunque, ho l'impressione si perdoni meno questo sfogo in prima nazionale. Esagerato ed eccessivamente senza filtri quello di Clio, così in tanti mi avete detto in direct e nei commenti ai reel di Instagram, posato quello di Chiara. Lei che si deve dare tante pacche sulle spalle, che parla sempre a se stessa per ricordarsi e per ricordarci che è stata una brava bambina e che ora è anche moglie, madre, professionista, sempre brava, sempre brava, brava, ma anche vulnerabile. Ci aiuta a sapere che anche Chiara soffre, ci solleva e ci consola, mi sono chiesta. Oppure ci irrita perché la fa sembrare una missione straordinaria quando è invece quello che vivono tutti gli esseri umani? Ci viene il dubbio che sia ormai tutto strategico e che gli sfoghi siano un trend e creino più engagement? Non lo so. Intanto Billie Eilish dichiara di aver cancellato tutte le app del telefono per proteggere la sua salute mentale. Vi consiglio nella newsletter e vi metto il link di un articolo di Vanity Fair che ne parla. Chi ce la farebbe? Io ce la farei. Sarebbe interessante fare questo esperimento. Non lavorerei più, ma... sarebbe molto interessante. Lei può, è una cantante. Cantanti e attori potrebbero farne a meno, o no, chi lo sa. Mentre Miuccia Prada, nel dubbio, parliamo un po' di moda, no? Manda in passerelle donne, anche se stropicciate dalla vita, con i collana a vista e i capelli scompigliati, mi hanno molto colpito. Perché tutto può diventare cool se è firmato Miu Miu, se è un brand, no? Che lo dice, che lo normalizza, un po' come quando aveva deciso Prada sempre, ma non solo Prada, anche Yves Saint Laurent, che il blu e il nero insieme per esempio stessero bene. Quando qualcuno mi dice, ma ti sei vestita di blu e nero, ma come, non sai che Prada ha sdoganato questa falsa leggenda? Stanno bene insieme, si può? A volte abbiamo bisogno di qualcun altro che ci dia il permesso, o che ci dica che è ok, che è cool. Ci pensate, per esempio, se i capelli scompigliati di chi non ha fatto in tempo a renderli meravigliosi diventassero davvero un trend? Oppure il Goblin Mode, che non so se conoscete, ma è proprio questa tendenza a permettersi il lusso di essere down, di essere brutti, imperfetti, scompigliati. Oppure questo mood è meglio che rimanga un'eccezione da concedersi solo ogni tanto. Vi lascio anche questo interrogativo. E sempre pensando al fallimento e ai grandi scivoloni del fashion system, l'unico video di questa settimana che mi sono fermata ad approfondire, ahimè, solo per mancanza di tempo, è stato quello di Balenciaga, perché sentivo l'urgenza di capire. Per questo ho letto le brevi interviste che ha rilasciato e anche lo stato in cui alcuni giornalisti hanno dichiarato di aver visto Demna Gvasalia, che è il direttore creativo di Balenciaga. Dietro le quinte, varie decine di critici si sono riuniti attorno a Demna, visibilmente fragile. Dopo aver assistito a più di 10.000 sfilate, l'autore di queste righe non ha mai visto uno stilista così scosso. Unico tra i colleghi, a parlare è un giornalista di fashionnetwork.com, ha chiesto espressamente a Demna in che modo il caos di dicembre lo avesse colpito. Lui ha risposto, vi lascio il link per leggere tutto l'articolo, e continua dicendo ancora palesemente scioccato e tremante, pochi secondi prima che François Henri Pinault gli si avvicinasse, lo baciasse e gli dicesse «fai un respiro profondo». Così ho cercato di capire se la nuova sfilata parlasse di fallimento e arresa o di opportunità colta per spogliarsi di tutto il superfluo e lasciare solo quello che conta, gli abiti. Fatevi pure la vostra idea guardando il mio reel su Instagram o il video di TikTok. Spero di essere riuscita a regalarvi tutti gli elementi per farvela. Troppe poche sfilate, lo so, continuo a studiare e a pubblicare quello che riesco senza però ammazzarmi. C'è stato anche Versace a Los Angeles e non ho letto belle critiche al momento, non sono piaciute, non è piaciuta neanche a voi. Ho tra di voi qualche esperto e appassionato di Versace che mi ha mandato anche le foto d'archivio del 95, quelle a cui Donatella Versace dice di essersi ispirata, e ho guardato un po' le similitudini. Intanto ho trovato un'azienda davvero sostenibile e ne ho parlato con grande piacere, uno dei pochi ADV a cui ho detto sì, perché è davvero sostenibile. Se vi va potete andare a vedere il link delle sneakers di ED8, che è un'azienda made in Italy, super made in Italy, made in Marche. Infine ho condiviso su TikTok una svendita di scarpe di lusso a Milano. E ho fatto danno. Visto il successo della condivisione, non posso che dirvi che mi impegno ad avvisarvi appena conosco la data delle prossime svendite che scovo. Vi ho alleggerito con la svendita, ma visto che gli argomenti erano belli tosti questa settimana, ieri ho deciso anche di dare ulteriore spazio al mio alter ego leggero ma pensante e ho concluso la newsletter che, se vi va, insomma, trovate. Con una Ida Imperis che vi saluta con un reel dove ripercorro i luoghi più cari di Emily. E con quel reel giocoso che alleggerisce anche me, vi do appuntamento alla prossima domenica. Ciao!